servire il Signore è sempre una gioia immensa, però come ripeto sempre la responsabilità è ancora più grande. Oggi il Signore mi ha messo un po' nel cuore un tema un po' da riflettere, come un po' tutti i temi e come tutta la parola del Signore. È strano a volte come i nostri figli imparino a nostra insaputa, senza che noi ce ne accorgiamo, atteggiamenti, parole, gesti, vizi o abitudini che fanno parte del nostro modo di vivere e di essere, solo osservando e studiando il nostro comportamento. Essi sono capaci di stupirci a tal punto da farci dire: ma da chi l'ha imparato questo? È vero, ragazzi? È strano come i figli a volte crescendo rispecchiano in modo spaventoso i loro genitori, tanto che si usa dire la mitica frase: tale padre, tale figlio. L'avete mai sentita questa? È proprio strano, vero? Quando noi stessi vediamo nei nostri figli quelle pecche, quei sbagli, quelle reazioni e quegli atteggiamenti che avremmo voluto cancellare dalla nostra mente, dalla nostra vita e dai nostri ricordi e che invece li rivediamo su di loro, come un film già visto e vissuto in prima persona. Ci avete fatto mai caso questo? Sì, a volte è proprio strano tutto questo. Ma poi riflettendoci e pensandoci bene, non è proprio tanto strano. I nostri figli vivono insieme a noi. Siamo nella stessa casa. Condividiamo con loro momenti belli e momenti brutti, gioie, dolori, preoccupazioni, malattie. E ad ognuno di questi momenti, ad ognuna di queste situazioni, corrisponde in noi una reazione, un atteggiamento. Il nostro comportamento viene messo alla prova e nello stesso tempo è da esempio per i nostri figli. Dipende da noi, indirettamente o direttamente, a far crescere e sviluppare nel loro subconscio, nei loro sentimenti, nel loro cuore, sentimenti che possono essere di paura, sentimenti che possono essere di disubbidienza, di insicurezza, di rabbia, di gelosia, oppure sviluppare nei loro cuori sentimenti di coraggio, di rispetto, di umiltà e di forza per affrontare qualsiasi problema e difficoltà, per poi poter camminare in un mondo dove c'è tanta, come abbiamo sentito, cattiveria, però poterlo camminare in un modo retto e giusto per i propri esempi che hanno ricevuto. E questo era anche il compito e lo scopo che i discepoli Paolo, Silvano e Timoteo si erano perplessi di compiere a Tessalonica. Il loro comportamento e il loro esempio di vita nel camminare nella santità furono motivo di forza e di coraggio per i tessalonicesi che aprirono il loro cuore a Dio. Non si trattava solo di regole, ma di una vita separata dal peccato e dedicata a Dio. E vediamo allora come il comportamento degli apostoli in questa città ha avuto un'importanza fondamentale per i tessalonicesi, a tal punto di diventare loro imitatori e nello stesso tempo imitatori di Cristo Gesù. Il tema che il Signore ha messo nel mio cuore oggi, e vorrei analizzarlo con voi, istruzioni per un cammino di santità. E vogliamo leggere il testo che troviamo in Prima Tessalonicesi, a capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 8. E possiamo leggere: del resto, fratelli, avete imparato da noi il modo in cui dovete comportarvi e piacere a Dio, ed è già così che vi comportate. Vi preghiamo e vi esortiamo nel Signore Gesù a progredire sempre di più. Infatti sapete quali istruzioni vi abbiamo date nel nome del Signore Gesù. Perché questa è la volontà di Dio, che vi santifichiate, che vi asteniate dalla fornicazione, che ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, senza abbandonarsi a passioni disordinate, come fanno gli stranieri che non conoscono Dio, che nessuno opprime il fratello né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, come già vi abbiamo detto e dichiarato prima. Infatti Dio ci ha chiamati non a impurità, ma a santificazione. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Le istruzioni, e queste istruzioni oggi, Signore, ce vuole dare a noi, ad ognuno di noi. Questo è un testo che parla in modo molto chiaro di come il Signore desidera quale sia il nostro esempio di vita per gli altri, ma soprattutto il nostro esempio di vita nella santità di Dio, nell'ubbidienza e nell'essere facitori della sua volontà. Riflettiamo un po', esaminiamo in modo sincero il nostro comportamento alla luce della santità di Dio. Sono consapevole che questo è un tema molto spinoso e delicato, specialmente per il credente che ha fatto confessione di fede, di obbedienza al Signore. Ma è un tema che viene preso purtroppo un po' alla leggera dalla maggior parte dei credenti. E io dico al Signore, ma perché, Signore, mi mandi sempre a me a dire queste cose? Non lo so. Perché è difficile per il credente doversi mettersi di fronte e riflettere su se stesso e sul suo cammino spirituale. È difficile. Però noi sappiamo che ogni parola del Signore serve a noi per poter camminare nella sua santità. Ogni parola del Signore, anche quelle che sono spinose, anzi soprattutto quelle che sono spinose. E oggi, al mondo in cui siamo, forse abbiamo bisogno di riflettere su queste istruzioni per la nostra vita. L'Apostolo Paolo, al versetto 3, ci indica la via e le istruzioni per onorare la santità di Dio in noi. E lo fa prendendo in considerazione quattro dei, tra virgolette, piaceri più tendenziosi a cui l'uomo difficilmente è disposto a rinunciare, dove veramente per resistere ci vuole l'intera obbedienza e sottomissione al Signore. Vediamoli. Dal versetto 3 fino al versetto 6 i discepoli elencano quattro istruzioni per poter adempiere in parte alla volontà di Dio, entrando così ad analizzare in maniera specifica quello che è lo scopo ed il contesto della lettera, ovvero quello di essere un esempio di fede e di obbedienza alla volontà e santità del nostro Signore, con nostro comportamento e con nostro esempio. Perché, fratelli, sorelle, il primo modo di evangelizzare, anche senza parlare, è il nostro comportamento, è il nostro modo di camminare nella vita. Ricordiamo che i Tessalonicesi venivano da una religione pagana e che quindi tutto il loro modo di vivere e di comportarsi con gli altri era impuro agli occhi del Signore. E a maggior ragione i discepoli, dopo il loro cambiamento, li elogiavano per la loro fede e il loro impegno nell'avere anche un cammino e un comportamento di santità verso Dio e di poter essere nel frattempo esempio per le altre chiese. Vediamo ora la prima istruzione. Santificazione. La base. Cosa significa santificazione? Appartarsi dal peccato, distaccarsi da tutto ciò che è impuro, perché noi sappiamo che tutto ciò che è impuro è lontano da Dio, è lontano da poter essere alla sua presenza. Innanzitutto vediamo che è volontà di Dio che ci santifichiamo. È volontà di Dio che dobbiamo avere un cammino spirituale degno del suo amore. È volontà di Dio dover manifestare la nostra somiglianza a Lui per poter portare tutti coloro che ci sono vicini a dire: si vede che questo è un figlio di Dio. Il Signore ci dice: siate santi, perché io sono santo. E lo possiamo leggere in Prima Pietro, al capitolo 1, dal versetto 13 al versetto 16. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo. Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, poiché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Ecco, cari fratelli, da parte nostra siamo obbedienti verso colui che ci ha chiamato a non conformarci alle passioni di questo mondo, alle provocazioni di questo mondo, ma a vivere nella sua santità per tenerci puri, puri davanti a Dio e per Dio. È difficile, cari fratelli e care sorelle, non è saper parlare delle cose di Dio, non è sentirsi a posto quando adempiamo a questo compito. È difficile comportarsi in modo equo al nostro parlare, coerenti con le nostre testimonianze, in modo da lasciare nel cuore e nella mente di coloro che ti ascoltano un segno, un'impronta, ma non la nostra, l'impronta di Dio. Perché il Signore, quando mette la mano sul cuore di ognuno, lascia l'impronta, lascia l'impronta. E questo noi, come figli di Dio, con il nostro comportamento e atteggiamento, dobbiamo cercare di spingere coloro che ci sono vicini ad avvicinarsi per ricevere questa impronta. E credetemi, non è facile, non è facile. Soprattutto quando si sa di avere una responsabilità in ogni cosa che si fa, nel comportamento, nell'agire, nel parlare e nell'affrontare determinate situazioni, dove la tua fede viene messa alla prova e dove il tuo credo viene messo in discussione. Quante volte ci troviamo a far fronte, a parlare, e subito ci puntano il dito di fronte? Che testimonianza stiamo dando? Ma quale impronta possiamo dare a questa gente? Signore, oggi vede il pericolo che stiamo correndo nel mondo. Il Signore ci ha detto di non toglierci dal mondo, ma di farci stare, ma per testimoniare, per portare luce a questo mondo. Questa è la prima istruzione di santificazione. È la base per il nostro cammino spirituale. È la base per lasciare un'impronta a coloro che ci sono vicini. Senza parlare a volte, solo con il nostro gesto e il nostro atteggiamento possiamo evangelizzare. Possiamo evangelizzare. Soprattutto non è per niente facile quando poi cerchiamo di camminare nel mondo proclamando il nome del Signore e ci accorgiamo di vivere, di venire schiacciati dalla nostra stessa ipocrisia. Bisogna essere coerenti, sforzarci di camminare separati dal peccato e da tutto ciò che è impuro, per poter essere santi come Lui è santo. Per chi poi al lavoro, nella chiesa, occupa un posto di responsabilità, è chiamato in ogni momento a testimoniare con i fatti ciò che lui stesso ha messo come regole. Ricordo nel mio lavoro, quando avevo il ristorante, essendo io lo chef, mettevo io le regole. E quando arrivavano dei clienti che erano spinosi, il personale chiamava subito: vieni qua, spiegatela tu. E stavano lì a guardare come io affrontavo queste persone, come io parlavo con queste persone e facevo. E se vedevano se ero coerente per quello che io avevo imposto. E quando vedevano che questo non era, e allora puntavano subito il dito. Tu dici a noi di fare in un modo e tu poi fai in un altro. Beh, cari fratelli, quando si arriva a questo, perdiamo di credibilità, perdiamo di rispetto, e poi riconquistare questa fiducia diventa veramente difficile. Diventa veramente difficile. E questo può accadere anche a noi, come credenti, come nati di nuovo nella santità di Dio. Siamo chiamati a testimoniare la parola del Signore. Siamo chiamati a testimoniare l'opera del Signore nella nostra vita. Dobbiamo far vedere a chi ci circonda e ci conosce il cambiamento, il rinnovamento da una vita di peccato a una vita di obbedienza e umiltà. Dobbiamo far vedere, dobbiamo testimoniare, dobbiamo solo parlare. Il Signore dice dobbiamo essere uditori, conoscitori, ma soprattutto facitori della sua parola e della sua volontà. E se tutto questo non è seguito dal nostro comportamento e da un cammino di santità, invece di avvicinare la gente, invece di avvicinare i nostri familiari, i nostri amici, i nostri colleghi a Cristo, noi l'allontaniamo. E di questo un giorno ne dovremo dare conto al Signore. In Matteo 18, 6, 7 possiamo leggere: ma chi avrà scandalizzato uno di questi piccoli che credono in me, meglio per lui sarebbe che gli fosse appesa al collo una macina da mulino e fosse gettato in fondo al mare. Guai al mondo a causa degli scandali, perché è necessario che avvengano degli scandali, ma guai all'uomo per cui lo scandalo avviene. Guai. E i guai del Signore, credetemi, i guai del Signore sono guai. Sono guai. E come dice l'Apostolo Paolo ai Tessalonicesi, nella seconda parte del versetto 1, vi esortiamo nel nome del Signore Gesù a progredire, cioè a sforzarci, a crescere, a impegnarci per essere coerenti ogni giorno, sempre di più nell'adempiere al compito che Lui ci ha dato, ossia far trasparire in noi la santità di Dio. Qui l'Apostolo Paolo dice, progredite. Non dite state fermi adesso. Adesso siete riusciti, avete cambiato, vi siete ravveduti. Non state fermi. Progredite, andate avanti. Anche se cadete, rialzatevi e andate avanti. Ma bisogna andare avanti. Ed è quello che oggi il Signore vuole dire a noi. Progrediamo nella fede, nell'ubbidienza, nel cammino di santità nel Signore. Non siamo statici, fermi, perché poi incominciamo a puzzare. Quando l'acqua è ferma, statica, incomincia a puzzare. E quando l'acqua è ferma, si dice da noi, rovina i ponti. Quindi stiamo attenti. Questo progredire, facciamolo nostro. Non fermiamoci, ma progrediamo nel nostro cammino spirituale, nel nostro cammino di santità. Progrediamo. Ma che succede quando ci troviamo a dover rinunciare a dei piaceri a noi molto cari? Dove mantenere la nostra posizione di figli di Cristo ci costa tremendamente. Cosa succede quando siamo chiamati a dare un esempio reale di vita, vivo della santità in noi, che tanto proclamiamo e che poi invece immancabilmente disonoriamo? Riflettiamo su questo, cari fratelli. Dobbiamo riflettere. In Romani 6, versetto 11 a 13, leggiamo: così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. Non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per obbedire alle sue concupiscenze. E non prestate le vostre membra a peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Che esortazione! Che esortazione! Quindi vediamo che il nostro compito è quello di allontanarci dal peccato, separare i nostri pensieri e le nostre azioni per non dare sfogo alla concupiscenza, come ha detto prima Antonio, degli occhi o della carne, e nello stesso tempo mettersi da parte per svolgere l'opera del Signore, lodando e glorificando il suo nome per la grazia che ci ha donato di essere suoi figli e per conformarci con l'aiuto dello Spirito Santo all'immagine di Gesù Cristo in noi. La seconda istruzione: astenersi dalla fornicazione. Astenersi dalla fornicazione. Vediamo cosa significa e quello che il Signore vuole dirci. Astenersi vuol dire non partecipare in prima persona, evitare di fare un'azione, rinunciare a un piacere. E in che modo possiamo questo applicarlo nel nostro contesto? Evitando, astenendoci e rinunciandoci ad ogni relazione sessuale al di fuori del matrimonio. Questo è un insegnamento categorico da parte del Signore. Ricordiamocelo. Qui ci sono tanti giovani e anche persone adulte. Ricordiamocelo. Astenersi da ogni relazione sessuale al di fuori del matrimonio. La Bibbia esorta fermemente i cristiani ad astenersi da tali pratiche, considerandole una violenza della volontà di Dio e un peccato contro il proprio corpo. Scusatemi se porto dei pensieri un po' duri, però è la verità e dobbiamo riflettere su questo. Paolo, nella lettera agli Efesini, al capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 3, ci ricorda che per camminare nella santità ed essere imitatori di Dio, la fornicazione non bisogna neanche nominarla. Leggiamo Efesini capitolo 5 dal versetto 1 al versetto 3. Siate dunque imitatori di Dio, perché siete figli da Lui amati, e camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo di odore soave, come si addice ai santi: né fornicazione, né impurità, né avarizia, sia pure nominata tra di voi, nominata tra di voi. E questo perché la fornicazione è considerata un peccato particolare, perché colpisce direttamente la persona nel suo complesso, nel suo intero essere. In Prima Corinzi capitolo 6 dal versetto 18 al versetto 20 possiamo leggere: fuggite la fornicazione, fuggite. Riflettiamo su questi termini: fuggite la fornicazione. Ogni altro peccato che l'uomo commette è fuori dal corpo, ma il fornicatore pecca contro il proprio corpo. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Riflettiamo su tutto questo. Vediamo che qui Paolo incita la Chiesa di Corinto, dove questo peccato era molto presente, e come lo è, purtroppo, anche nella nostra realtà oggi, anche nelle nostre chiese oggi, a fuggire da questi pensieri e da commettere la fornicazione. Attenzione, non dice di evitare o di resistere, perché sa che non ce la facciamo, non ce la facciamo, ma ci dice di fuggire, ci dice di allontanarci, ci dice di astenersi, insomma, evitare le situazioni che possono tentare a commettere questo peccato. Evitare. E qui Paolo si sbilancia e ci dà un consiglio. Paolo dice: sposatevi, sposatevi. Ci sta dicendo: per evitare la fornicazione, ognuno abbia la propria moglie o il proprio marito. In Prima Corinzi, al capitolo 7, dal versetto 2, possiamo leggere: ma per evitare le fornicazioni, ogni uomo abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Per evitare la fornicazione, sposatevi. Riassumendo questo punto, possiamo dire: astenersi dalla fornicazione non è solo una regola restrittiva obbligatoria per camminare nella santità di Dio, ma è anche una protezione della propria dignità personale, in modo da onorare Dio nella nostra vita. Astenersi dalla fornicazione vuol dire controllare i propri pensieri, i propri occhi e il proprio comportamento. Astenersi dalla fornicazione vuol dire misurare tutto non con il nostro metro, ma con il metro di Dio, e non con quello della società in cui viviamo. Astenersi dalla fornicazione è un aspetto centrale di ciò che vuol dire santificarsi veramente come figli dell'Iddio Santo, per poter avere poi un rapporto più vicino e più intimo con Lui. Al versetto 4 e al versetto 5 vediamo la terza istruzione: possedere il proprio corpo in santità e onore. Significa avere padronanza di sé, controllo sui propri impulsi, dominio sui propri desideri. In parole semplici, in modo che tutti possiamo capire, senza che ci siano equivoci, possedere il proprio corpo in santità e onore vuol dire consacrare il nostro corpo, la nostra anima e il nostro spirito a Dio. Questo è onorare il nostro corpo, consacrarlo interamente a Dio. In Romani 12, al versetto 1 e 2, leggiamo: vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate per esperienza quale sia la volontà di Dio, la buona, gradita e perfetta volontà. Esorto a presentare il vostro corpo in sacrificio vivente, consacrarci, onorare il nostro corpo, perché non è nostro, non è nostro. Onoriamolo. Quando io vedo in giro persone che non si riconoscono più, piene di tatuaggi, piene di questi piercing, queste orecchie che i lombi arrivano quasi alle spalle, ma dico: ma Signore, non c'è rispetto, non c'è rispetto. E ancora in Efesini, al capitolo 4, dal versetto 17 al versetto 24, possiamo leggere: questo dunque io dico e attesto nel Signore, non comportatevi più come si comportano i pagani nella vanità dei loro pensieri, con l'intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio, a motivo dell'ignoranza che è loro, a motivo dell'indurimento del loro cuore. Essi, avendo perduto ogni sentimento, si sono abbandonati alla dissolutezza, fino a commettere ogni specie di impurità, con avidità insaziabile. Ma voi, non è così che avete imparato a conoscere Cristo? Seppure gli avete dato ascolto e lui siete stati istruiti secondo la verità che è in Gesù, avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe seguendo le passioni ingannatrici, di essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo che è creato a immagine di Dio, nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Abbiamo imparato a rivestirci del corpo di Cristo. Ci rivediamo nel corpo di Cristo. Riassumendo questo terzo punto, possiamo dire che possedere il proprio corpo in santità significa vivere una vita in armonia con le leggi morali di Dio, trovando la vera soddisfazione nella purezza del proprio cuore, piuttosto che nelle passioni distruttive. Questo cammino porta gloria a Dio e protegge la nostra integrità spirituale e fisica. In 1 Corinzi 3, versetto 16 e 17, possiamo leggere: non sapete che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo. E questo Tempio, siete voi. Nessuno si inganni. Questo Tempio siete voi. Questo Tempio siamo noi. Non guastiamo questo Tempio, fratelli e sorelle. Non guastiamolo. Cerchiamo di camminare nella santità di Dio, nell'ubbidienza, in queste istruzioni, perché queste istruzioni, come abbiamo sentito anche al convegno, ci aiutano per avere i meriti, le corone, come abbiamo sentito, vero? Non perdiamo la salvezza, questo siamo sicuri di farlo, ma non rimaniamo statici, perché sarebbe vergognoso andare alla presenza del Signore con il capo abbassato. Sarebbe vergognoso. Al versetto 6 vediamo la quarta istruzione: che nessuno opprima il fratello. Per capire meglio questo quarto punto, vediamo il significato di opprimere. Opprimere vuol dire prevaricare, andare oltre i limiti in un rapporto o in una relazione a scopi personali. Opprimere vuol dire affliggere, dare ad un altro i tuoi problemi e le tue situazioni. Opprimere vuol dire aggravare, appesantire di responsabilità, di lavoro, un fratello, una sorella. Opprimere vuol dire dar fastidio, diventare con il tuo atteggiamento insopportabile. Attenzione, non sto dicendo di non rendere la fratellanza partecipe di un tuo momento di debolezza, di un tuo bisogno, di una tua necessità, di un tuo dolore, di una tua preghiera. Non sto dicendo questo. Perché il Signore ci dice di portare i pesi uno dell'altro, vero? Ma sto dicendo questo per non usare questo per i propri motivi di interessi. I propri motivi di interessi, di affari o di guadagni, per raggiungere i propri scopi personali, che nessuno opprima il fratello in questo. Ma se c'è bisogno di una preghiera, c'è bisogno di un aiuto, c'è bisogno di un sostegno spirituale che sia vero, reale, e allora sì, ma approfittarne per i propri comodi e aggravare, appesantire un fratello, una sorella, togliendo a quel fratello, a quella sorella il tempo di poter evangelizzare forse. E allora lì dobbiamo stare attenti e dobbiamo valutare bene qual è il nostro atteggiamento e il nostro comportamento. Vi racconto in poche parole un'esperienza che ho fatto io, sempre al mio ristorante. Uno dice, tutto a te capita, tutto a me capita. C'era un anziano della chiesa di Mannheim che mi ha chiesto che c'era un fratello venuto dall'Italia che cercava lavoro. Io in quel momento non è che avevo tanto bisogno, però ho detto, va bene, prima che inizi parliamo. Il lavoro è questo, le ore sono queste, lo stipendio è questo, il tuo lavoro è questo, le tue maniere sono queste, parliamo chiaro. No, parliamo chiaro. Non mi voglio prolungare. I problemi che ho avuto con questo fratello, e mio figlio glielo può dire, i problemi che ho avuto con questo fratello, perché si approfittava di ogni cosa, non è giusto, non è corretto. Per questo dico, se c'è bisogno reale, vero, allora sì, siamo pronti, la Chiesa è pronta, ma se uno va per secondi modi, per secondi fini, allora stiamo attenti. Per concludere, leggiamo il versetto 8. Che ci porta a riflettere su un avvertimento dato dai discepoli alla Chiesa Tessalonica, un avvertimento che dovremmo fare nostro a tutti gli effetti. Chi dunque disprezza questi precetti non disprezza un uomo, ma quel Dio che vi ha fatto, che vi fa anche dono del suo Santo Spirito. Chi disprezza queste istruzioni non disprezza il fratello, la sorella, un uomo, l'amico, i colleghi, disprezza Dio stesso. Stiamo attenti. Quindi, a causa di questi peccati, di queste impurità, o di tutti i peccati, o dei cattivi pensieri che a volte si impadroniscono di noi, chi coscientemente o incoscientemente trascura, tiene in poco conto o non osserva la parola del Signore, non disprezza solo un uomo, un fratello, una sorella, ma disprezza Dio in noi e disprezza Dio, disprezziamo Dio nella nostra vita. E di questo ne renderemo conto. Possiamo leggere in Matteo 7,21, ma lo conoscete tutti questo versetto, perché è talmente forte che è difficile che ce lo dimentichiamo. Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, la volontà, quindi la volontà di Dio qui, santificarsi, astenersi dalla fornicazione, non approfittarsene, curare il proprio corpo, perché è il corpo di Cristo. Chi fa queste cose non entrerà, perché se lo facciamo non possiamo dire di essere figli di Dio. Non possiamo, e non possiamo neanche illuderci. Non possiamo dire di essere figli di Dio. Viviamo in una società che, per quanto riguarda la santificazione nel corpo, della purezza sessuale, è incredibilmente lontana dalla volontà di Dio. I peccati della fornicazione fanno parte della vita di ogni giorno. E se non li fai, non sei normale per il mondo. Per il mondo. Dio ci chiama a non seguire l'andazzo di questo mondo. Dio ci chiama ancora a santificarci, astenendoci completamente dalla fornicazione. E ancora, dobbiamo evitare di opprimerci l'un l'altro in queste cose. In poche parole, non dobbiamo desiderare quello che non è nostro. Quello che non è nostro, quello che il Signore non ci ha dato, non lo dobbiamo desiderare. La donna di un altro, l'uomo di un altro, il rapporto prima del matrimonio, non dobbiamo desiderarlo, perché è mancanza di rispetto per il proprio corpo. E per il fratello, perché noi opprimiamo l'altro fratello e l'altra sorella. In tutto questo ricordiamoci che Dio è un terribile vendicatore. Terribile, qui usa il termine, non solo è vendicatore, no, è un terribile vendicatore verso tutti coloro che fanno queste cose. Stiamo attenti. Oggi il Signore ci sta dicendo che dobbiamo esaminarci più spesso per essere sicuri che ci stiamo santificando. Stiamo in guardia per non arrivare a valutarci secondo il metro del mondo. Abbiamo bisogno di essere strettamente attaccati a Dio. Ricordiamocelo. Non solo attaccati, ma strettamente attaccati a Dio. Dobbiamo avere a cuore un forte desiderio di tenerci puri per il nostro Signore, senza dimenticarci che lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, dimora in noi. Ed è Lui che ci dà la forza di affrontare ogni cosa. Cari fratelli, care sorelle, scusatemi se... Ma non forse scusatemi, io voglio che il Signore veramente metta nei nostri cuori che queste istruzioni ce li mettiamo non solo nella nostra mente, ma che siano scritti veramente nei nostri cuori. Perché è la volontà di Dio, non è la parola che io oggi ho detto, è la volontà di Dio che noi ci santifichiamo nel suo nome. Che il Signore vi benedica e ci benedica in ogni momento. Amen.